Ovvero di Montezemolo, docente di finanza dell'Università di Firenze di Palermo, nonché numero uno dell'associazione AIMBA. Buonasera, professore.
Buonasera.
Allora, professore, facciamo subito il punto su quel sequester americano. L'abbiamo già citato nella prima parte della trasmissione di oggi. Che cosa significa questo sequester? Avevamo già provato a spiegare in termini semplici ai nostri ascoltatori venerdì scorso, però adesso è veramente scattato. Un impatto sull'economia a stelle e strisce che potrebbe costare il posto di lavoro a ben 750.000 americani in un momento come quello attuale in cui il lavoro non abbonda neanche dall'altra parte dell'oceano. Ci aiuta a capire un po' meglio, professore?
È un meccanismo che è stato introdotto di tipo automatico, per cui a raggiungimento di certi livelli della situazione di debito pubblico americano si innescano dei meccanismi controllo per rimettere la finanza pubblica sperabilmente ad un livello che sia più in linea su dei parametri di sostenibilità, cioè quindi di capacità di più lungo termine di far fronte ai propri impegni. Quindi è una vicenda che parte da lontano, che era diventata abbastanza dibattuta alla fine del 2012 e all'inizio del 2013, poi era stato fatto una sorta di rinvio perché era difficile trovare un accordo a quel momento tra i democratici e i repubblicani. A questo punto ovviamente la situazione si è realizzata per questa via, cioè quella di un'impossibilità di trovare un accordo, perché ogni parte voleva che venissero fatti degli interventi per garantire dei parametri di deficit pubblico di un certo tipo, quindi più tasse, meno tasse, più spesa pubblica, meno spesa pubblica, e questa è la conseguenza.
Ma questo vorrà dire che l'economia a stelle e strisce andrà in recessione ancora in modo più pesante? Secondo lei ci dobbiamo preoccupare anche da questa parte dell'oceano? Oppure alla fine sarà un problema, ma tutto sommato manageable, come si dice in inglese, gestibile?
Ma guardi, la negatività di questo meccanismo è quello dell'automatismo. Cioè, come sempre, quando vengono applicati dei modelli che intervengono in maniera meccanica e automatica, c'è il rischio sempre che poi questi inneschino delle conseguenze che acuiscono ulteriormente il problema. La realtà è che il debito pubblico americano ha raggiunto dei livelli altissimi, al di fuori di tutto ciò che la storia degli Stati Uniti hanno avuto, diciamo, dal secondo dopoguerra in avanti, e che quindi, gioco forza, gli Stati Uniti dovessero in qualche modo riportarsi in carreggiata era del tutto obbligatorio. Ovviamente questo si è poi inserito dentro ad un quadro politico americano in cui c'è una sorta di coabitazione, per cui c'è un Parlamento in cui ci sono i due rami che hanno delle maggioranze diverse e un Presidente democratico con il Congresso che invece ha una prevalenza repubblicana, e quindi chiaramente queste cose qui hanno portato alla situazione che abbiamo adesso, un po' come quello che stiamo vedendo anche dalle parti nostre, insomma.
E allora arriviamo alle parti nostre, professore. Chiudiamo quest'ampia parentesi americana a cui abbiamo dedicato parte la puntata di questa sera del Punto su Piazza Affari. Abbiamo visto che Wall Street tutto sommato non è stata particolarmente influenzata dallo scattare di questi tagli automatici. Adesso vedremo poi quale sarà il vero impatto sull'economia a stelle e strisce. Ma restiamo in America, ma guardiamo a casa nostra. Lei che ha notevoli frequentazioni con l'estero, come vedono gli stranieri l'arrivo di quelli che con il copyright di Peer Steinbrück, il tedesco che sfiderà Angela Merkel nelle prossime elezioni tedesche di settembre 2013, ha definito due clown, ovvero la riconferma di Berlusconi da un lato e Beppe Grillo dall'altro. Intanto però Goldman Sachs, uno di questi due clown, sempre per citare Steinbrück, ovvero Grillo, lo esalta. Sono un po' schizofrenici questi stranieri? Ci aiuta a capirli un po' di più?
Allora, se mi è consentito, iniziamo subito dall'ultima di Goldman Sachs, perché lei ben sa qual è il mio giudizio su un certo mondo bancario, quindi lascerei da parte ogni giudizio che viene da quel mondo, perché sarebbe opportuno che si guardassero prima in casa propria piuttosto che sparar sentenze sugli altri, perché francamente, visto che sono stati la causa dei disastri dell'economia occidentale, in questi ultimi anni e che sono in parte la ragione per cui poi ci sono anche questi nuovi fenomeni politici, li pregherei di pensare un po' meglio a fare bene i loro affari piuttosto che mettersi anche a giudicare la politica. Secondo aspetto, anche per i tedeschi, sinceramente sarebbe ora che prima di sparare giudizi facessero una serie di riflessioni su come hanno pensato di condurre la politica economica in Europa in questi ultimi anni, creando ovviamente delle tensioni in tutta la fascia mediterranea che poi possono anche portare a queste conseguenze politiche. La verità è che se per clown si intende per forze politiche che hanno espresso in campagna elettorale qualche perplessità su questo tipo di Europa, e se quindi si dice questo, bisogna pensare per quale motivo ci sono forze politiche che stanno trovando consenso sul mettere in discussione un modello di Europa sempre più germanocentrico, che però anche per loro sicuramente in questi anni gli ha dato dei risultati positivi con bassi tassi di interesse e buona esportazione, ma che nel lungo periodo rischia di far saltare tutto.
Per quanto riguarda invece l'arrivo, diciamo, di questa nuova ondata di politici in Parlamento, questo abbiamo visto subito dopo la notizia dell'esito elettorale, quindi mi riferisco più che altro a martedì della scorsa settimana, non alla assurda seduta di lunedì, anche perché continuavano ad arrivare, i nostri ascoltatori che ci hanno seguito nei giorni scorsi lo ricorderanno, dei dati assolutamente contraddittori. Abbiamo visto uno spread andare alle stelle, la borsa crollare, ribadisco, mi riferisco alla seduta di martedì scorso. Che prospettive per il rinnovo dei titoli di Stato italiani? Ci dobbiamo preoccupare per quando nelle prossime settimane si arriverà a ricollocare titoli di Stato nel nostro paese, secondo lei, professore?
Che questo fosse uno scenario possibile, credo che lo sapesse anche lo stesso Ministero dell'Economia, perché aveva anticipato l'emissione di titoli e immaginando di poter avere ancora una finestra positiva rispetto a qualche evoluzione dello scenario politico, che in qualche modo forse è stato anche più sorprendente per loro di quello che si potesse immaginare. Quindi da questo punto di vista c'era già forse la convinzione che sarebbe stato meglio emettere una buona parte di questi titoli nella prima parte dell'anno, perché in qualche rischio di rialzo dei tassi di interesse ci può essere. Ripeto, io credo che bisogna avere una classe dirigente che, e non parlo solo dell'Italia ma soprattutto dell'Europa, che ci riguarda più da vicino ma forse anche a livello internazionale, che si renda conto che nella realtà globale di adesso siamo tutti interdipendenti e quindi è difficile pensare che i problemi di uno non abbiano effetto anche sugli altri. Io credo che a questo punto in Europa bisogna fare una riflessione profonda. Temo però che con il fatto che le elezioni in Germania sono ad ottobre ci sia il tentativo in qualche modo di tappare le falle per non arrivare ad una situazione in Germania, alle elezioni in Germania, che sia più acuita rispetto a quella attuale, e quindi qualche forma di aiuto per evitare che i tassi da noi possano crescere in maniera molto elevata ci può essere, però non è neanche escluso, vedendo come si comportano in Germania, si sono comportati in Germania in questi anni, che possa alla fine emergere la corrente di pensiero che dice teniamo duro e quasi a costringerci in qualche modo a dover noi valutare se e come rimanere all'interno dell'euro.
E allora vedremo, adesso parliamo anche dell'euro. Intanto ricordo i nostri ascoltatori che sono sintonizzati su Radio Classica. Carla Signorile al microfono con me in questa seconda parte del punto su Piazza Affari di questo lunedì 4 di marzo, che ha visto l'indice di Piazza Affari cedere lo 0,85%. C'è il professor Stefano Cordero di Montezemolo, docente di finanza dell'Università di Firenze e di Palermo e numero uno dell'associazione IMBA. Intanto volevo proprio commentare con il professor Cordero di Montezemolo l'apertura di milanofinanza.it, che titola: il tesoro smentisce il downgrade dell'Italia. Sembra che qualcuno voglia far scricchiolare la credibilità del nostro paese all'estero e forse il mondo della finanza prova a forzare la mano del capo dello Stato Giorgio Napolitano in vista dell'incarico del prossimo governo, almeno utilizzando le indiscrezioni. Insomma, da qualche ora gira senza conferme ufficiali la voce secondo cui l'agenzia di rating Moody's starebbe per decidere un declassamento del debito sovrano italiano. Fonti del tesoro contattate però dal sito di milanofinanza.it hanno smentito che al momento una decisione del genere sia alle viste. Secondo lei, in qualche modo la finanza potrebbe forzare la mano del presidente Napolitano? Ci ha già appena detto cosa ne pensa di Goldman Sachs. Un commento simile vale anche per le agenzie di rating, professore?
Ma guardi, mi pare che più che forzare la mano al presidente della Repubblica dovrebbe forzare la mano a quei partiti che dichiarano che vogliono, sono disponibili a fare solo certi tipi di alleanze e non altre. Cioè qui il punto è che il presidente della Repubblica può anche avere la maggiore creatività possibile, può avere anche la possibilità di spingere i vari attori politici a un certo tipo di orientamento che lui presumerebbe sia quello più favorevole, ma se poi ci sono delle resistenze interne nei partiti, per poter fare qualche tipo di alleanza si va poco lontani. Purtroppo, da quello che si vede in questi giorni, nel dibattito si vede una, mi sia consentito, sarà anche un po' eccessivo, ma una grande mediocrità di chi non si rende conto che Grillo non è in qualche modo inseribile dentro ad uno schema di alleanze, almeno in questa fase. Io credo che chi ha governato in questi ultimi vent'anni, quindi le forze politiche che hanno governato in questi ultimi vent'anni alternandosi nella mancata introduzione di riforme, perché adesso questo è il risultato che possiamo dichiarare ufficialmente, qui siamo perché non si sono fatte le riforme, e chi è stato responsabile, questi sono i primi che devono confrontarsi per vedere di trovare una soluzione. Quindi se si incomincia a dire io con quelli non ci sto e così via, non andiamo da nessuna parte, ma bisogna ben sapere che sono loro i responsabili della situazione passata e saranno ancora una volta i responsabili di una mancata soluzione in questa fase.
Che però potrebbe costarci davvero caro, giudizi delle agenzie di rating o meno permettendo. Siamo in conclusione della puntata di questa sera. Professore, la guerra delle valute sembra essere un po' passata in cavalleria, se ne parla un po' meno in questi ultimi giorni. Le chiedo se è davvero così. Intanto l'euro si è indebolito sul dollaro, siamo a 1,30, mentre resta forte nei confronti dello yen. A proposito di yen, l'autonomia della banca centrale nipponica sembra solo un ricordo. Che conseguenze sulla politica monetaria del Giappone?
Ma guardi, innanzitutto, chiaramente, se si vuole intendere guerra delle valute, quello che abbiamo già discusso in un intervento precedente, quindi una fase di forte instabilità del mercato valutario, diciamo di no. Però le oscillazioni che abbiamo visto nel corso di poco tempo, nelle ultime settimane, non sono poca roba, perché abbiamo visto che prima il cambio era ritornato a 1,35-1,36, poi dopo ha ricorretto abbastanza rapidamente a 1,30, quindi comunque dei movimenti significativi ci sono, e questo può far intendere che rimane un punto di osservazione che non necessariamente può essere ritenuto in questa fase tranquillo. Per quanto riguarda il Giappone ha una configurazione che ben sappiamo da tantissimo tempo, che è quella di una struttura del debito enorme, ma che riesce in qualche modo sempre a mantenere. Cerca anche, per la forte intensità che hanno di industria in quel paese, di mantenere un certo grado di svalutazione per favorire le proprie esportazioni, perché poi mi sembra che questo sia la chiave di lettura dell'economia mondiale. In questo momento quello che conta è sapere esportare nel resto del mondo il più possibile, e quindi ognuno gioca la partita come cerca, al meglio, tenendo conto che anche quello è un paese con una situazione politica sempre abbastanza instabile, e quindi non è che sia facilissimo portare avanti delle politiche di medio-lungo termine.
Tutto chiaro, grazie davvero al professor Stefano Cordero di Montezemolo, docente di finanza dell'Università di Firenze di Palermo e soprattutto numero uno dell'Associazione Italiana degli MBAs o Academy of Italian MBAs a IMBA. Grazie professore, ci risentiamo prestissimo.
A presto a lei, grazie.
Grazie ancora al nostro secondo ospite di questa sera. Domani con noi Bruno Bargiano nella prima parte e poi Mario Spreafico nella seconda, il responsabile di Schroeders in Italia. Torneremo ovviamente sulla situazione politica, il voto e i mercati. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Da Carla Signorile, l'augurio di trascorrere una buona serata. A domani.